Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
La Bibbia. Franco Graziosi legge il Libro dei Giudici. Esegesi biblica di Gianfranco Ravasi. A cura di Guido Gola.
Abbiamo incontrato nella precedente nostra lettura la figura di un giudice, uno di quei giudici che abbiamo chiamato carismatici, perché chiamati quasi dall'alto, verticalmente, da un'irruzione dello Spirito di Dio. Il personaggio in questione era Gedeone. Gedeone ora riappare, egli ha due nomi, un altro nome, Yerubbaal, che è legato probabilmente a tradizioni locali, e il nome col quale invece dominerà tutto il racconto è quello di Gedeone. Ebbene, qui abbiamo una narrazione nel capitolo settimo che ora ascolteremo del Libro dei Giudici, abbiamo una curiosa narrazione di un'avventura, l'avventura col quale egli sceglie i suoi soldati. Vengono esentati prima di tutto gli esitanti, i paurosi. La cifra di 22.000 che si dà è evidentemente popolaresca, eccessiva e vuole soltanto esaltare la grandezza di Israele. I 10.000 rimasti sono ancora troppi, bisogna operare una selezione ulteriore e la via adottata è quella appunto curiosa. Saranno soltanto 300 uomini, quelli che avranno lambito l'acqua di una fonte senza ricorrere alle mani per bere. Il testo ebraico non è molto chiaro nella descrizione di questo gesto, ma la cosa più importante da sottolineare è un'altra. L'autore vuole dire, cioè, che non è che Israele vinca perché ha un possente esercito. Egli vince ed è liberato soprattutto dal primato di Dio, il quale usa anche un piccolo gruppo di persone. E subito dopo c'è la descrizione di una sortita esplorativa notturna nell'accampamento nemico che egli compie, e il racconto della prima avventura del giudice, come si sentirà, è molto pittoresca. Nella notte egli era penetrato nascostamente in avanscoperta nell'accampamento e nei pressi di una tenda, nel silenzio notturno, aveva ascoltato la confidenza che si scambiavano due soldati. E sentirete questa confidenza perché è significativa ai fini dell'interpretazione dell'evento. Io non la voglio anticipare. È un presagio. Gedeone, sostenuto da questo presagio, partirà all'attacco col corpo scelto dei suoi 300 uomini e ricorrerà ad uno stratagemma. Ognuno di essi viene dotato di un corno e di una torcia protetta da un coccio, quasi a guisa di paralume. Suddivisi in tre gruppi, avanzano silenziosi nelle tenebre verso l'accampamento dei nemici, i madianiti, Siamo notte fonda, all'improvviso un cenno di Gedeone si scatena l'inferno. I tre gruppi di Israele spezzano i cocci, fanno brillare le torce, suonano i corni e lanciano il grido di guerra. L'accampamento madianita si risveglia all'improvviso, è in preda al terrore, si scompiglia. Si incrociano tra di loro persino le spade, i combattenti si calpestano, si precipitano nella fuga e gli israeliti quasi non devono intervenire. Sentirete che racconta veramente questo fremito anche battagliero, ambientato soprattutto nella paura, nell'incubo della notte. Ma come tutti avranno già capito, il racconto vuole proprio indicare che tutto parte da quel sogno, da quel presagio che egli aveva avuto ascoltando quel dialogo tra i due nemici nella notte.
Jerubbaal, cioè Gedeone, si mosse di buon mattino con tutti i suoi uomini e andarono a porre il campo alla fonte di Carod. L'accampamento dei Madianiti era posto a nord di quello ebraico, nella pianura ai piedi della collina di More. Allora il Signore disse a Gedeone: «Gli uomini che hai con te sono troppi perché io possa mettere i Madianiti nelle loro mani. Gli Israeliti, infatti, potrebbero vantarsi dell'impresa davanti a me, pensando di essersi salvati per opera loro. Ora perciò devi proclamare al popolo che chiunque abbia paura e tremi deve ritirarsi e tornare indietro». Gedeone li mise alla prova. Se ne ritirarono 22.000 e ne restarono 10.000. Ma il Signore disse a Gedeone: «Sono ancora troppi. Falli scendere dove c'è l'acqua e là li metterò alla prova. Quelli che ti dirò di portare con te verranno con te e quelli che ti dirò di non portare con te non verranno». Gedeone ordinò ai suoi uomini di scendere all'acqua e il Signore gli disse: «Tutti quelli che lambiranno l'acqua con la lingua, come fanno i cani, mettili da parte. Tutti quelli invece che per bere si piegheranno sui loro ginocchi, lasciali andare». Quelli che lambirono l'acqua con la lingua furono 300, perché tutti gli altri per bere si erano piegati sui ginocchi e avevano portato l'acqua alla bocca con le mani. Disse allora il Signore a Gedeone: «Con questi 300 uomini che hanno lambito l'acqua con la lingua, io vi salverò e metterò i Madianiti nelle tue mani. Tutti gli altri se ne tornino ciascuno a casa sua». Presero con sé le provviste necessarie al gruppo e i corni. Gedeone poi rimandò tutti gli altri uomini di Israele, ciascuno alla sua tenda, e tenne con sé solo i 300. Il campo dei Madianiti si trovava nella valle sottostante. Quella notte il Signore disse a Gedeone: «Alzati e scendi all'accampamento nemico, perché lo darò in tuo potere. E se hai paura di andare da solo nell'accampamento nemico, porta con te il tuo servo pure. Lì ascolterai quel che si dice. Allora il tuo braccio si farà più forte per assalire il campo nemico». Gedeone scese col suo servo Pura fino agli avamposti del campo madianita. I Madianiti, gli Amaleciti e tutti gli orientali coprivano la valle numerosi come le cavallette. I loro cammelli erano senza numero, come la sabbia sulla spiaggia del mare. Gedeone penetrò dunque nell'accampamento nemico e udì un uomo che raccontava a un altro un suo sogno. Diceva: «Ho fatto un sogno. Mi pareva che una pagnotta di pane d'orzo rotolasse nel campo madianita. Arrivata alla tenda, la colpì e la rovesciò». Gli rispose quell'altro: «Non è altro che la spada dell'israelita Gedeone, figlio di Joas. Dio darà in suo potere i Madianiti e tutto l'accampamento». All'udire il racconto di questo sogno e la sua interpretazione, Gedeone si prostrò. Poi, tornato all'accampamento di Israele, ordinò ai suoi di muoversi, assicurandoli che il Signore avrebbe dato in loro potere l'accampamento madianita. Gedeone, dopo aver diviso i 300 uomini in 3 gruppi, consegnò ad ognuno di loro un corno e un vaso di coccio vuoto con dentro una torcia. Diede loro queste istruzioni: «Voi dovete guardare me e fare quello che farò io. Ecco, quando sarò arrivato al limite dell'accampamento nemico, come farò io, così farete voi. Quando, seguito da tutti coloro che sono nel mio gruppo, suonerò il corno, anche voi suonerete i corni intorno a tutto l'accampamento, gridando per il Signore e per Gedeone». Gedeone e i 100 uomini che erano con lui giunsero a ridosso dell'accampamento nemico all'inizio del secondo turno di guardia, subito dopo il cambio delle sentinelle. Diedero fiato ai corni e spezzarono i vasi che avevano con sé. Allora tutti e 3 i gruppi suonarono i corni e spezzarono i vasi. Tenevano nella sinistra le torce e nella destra i corni in cui soffiavano. Intanto gridavano: «La spada per il Signore e per Gedeone». Per quanto gli israeliti restassero fermi, ciascuno al suo posto, intorno all'accampamento madianita, in questo era tutto un correre, un vociare, un fuggire. Quando i 300 suonarono i corni, il Signore fece rivolgere in tutto il campo nemico le spade degli uni contro gli altri. Fuggirono tutti fino a Bet-Sitta, in direzione di Zerera, fino alle sponde di Abel-Mecolà, di fronte a Tabat. Allora si riunirono gli uomini di Neftali, di Aser e di tutto Manasse e si diedero all'inseguimento dei madianiti. Gedeone mandò messaggeri per tutta la montagna di Efraim per invitare gli efraimiti a scendere contro i madianiti, occupando fino a Bet-Bara e al Giordano tutti i luoghi in cui avrebbero potuto rifornirsi d'acqua e i guadi del Giordano. Radunatisi tutti gli uomini di Efraim, andarono ad occupare tutte le fonti fino a Bet-Bara e i guadi del Giordano. Furono catturati 2 capi madianiti, Oreb e Zeeb. Uccisero Oreb al masso di Oreb e Zeeb al frantoio di Zeeb. Gli efraimiti continuarono poi l'inseguimento dei madianiti e mandarono a Gedeone, che si trovava al di là del Giordano, le teste di Oreb e di Zeeb.
Ora il capitolo 8 del libro dei Giudici, lasciato alle spalle la grande vittoria registrata da Gedeone nei confronti dei nemici di Israele, questa tribù di Madian coi suoi 2 capi Oreb e Zeeb, il testo descrive la campagna che Gedeone conduce contro i popoli a est del Giordano. È una operazione militare che viene condotta contro personaggi di quella che noi chiamiamo ora la Transgiordania. La spedizione è contro personaggi che poi dopo appariranno ulteriormente nei ricordi di Israele. La vittoria è una vittoria clamorosa. Si può dire che, come sempre, la narrazione ha lo scopo di esaltare la grandezza di Gedeone, certamente, il quale però ha dietro le spalle, si profila dietro alle spalle di Gedeone, la figura di Dio stesso. I personaggi che incontreremo sono naturalmente personaggi legati a vicende tribali che l'autore probabilmente aveva conservato attraverso le memorie dell'Oriente.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vorrei, dato che il racconto adesso lo ascolteremo così com'è nel testo, vorrei almeno fare un cenno a un particolare. Il particolare è questo: le narrazioni, le tradizioni di Israele non sono documenti d'archivio. Dobbiamo piuttosto considerarli come se fossero quasi delle pagine vive. Immaginiamo la memoria, e la nostra memoria è una memoria molto fragile, quella di Israele era una memoria fertile, sulla quale si scrivevano queste memorie e venivano conservate, ma naturalmente non venivano conservate come sulla pagina scritta, l'inchiostro cristallizza. La memoria invece riesce anche un po' a interpretare, riesce qualche volta anche ad arricchire, riesce a dare colore. E la figura di Gedeone, che alla fine riceve un grande tributo sulla preda di guerra, riceve 1700 sicli, ogni siclo era di 12 grammi, quindi un grande tributo di oro che viene offerto al vincitore. Ecco, la figura di questo vincitore col suo trionfo finale è alla fine proprio l'espressione di una narrazione che è stata affidata al fascino e anche alla simpatia di chi conservava queste memorie e che in queste memorie vedeva l'identità del proprio popolo gloriosamente realizzata.
Gli Efraimiti dissero a Gedeone: «Perché ti sei comportato con noi in questo modo? Sei andato a combattere contro i Madianiti senza chiamarci». Essi erano molto irritati contro di lui. Ma Gedeone rispose loro: «Che cosa ho compiuto che possa essere paragonato con la vostra impresa? La racimolatura di Efraim non vale più della vendemmia di Abiezer? Dio ha consegnato nelle vostre mani i capi madianiti Oreb e Zeeb. Io non ho fatto nulla che possa essere paragonato con la vostra impresa». A queste parole di Gedeone l'animosità degli Efraimiti si calmò. Gedeone raggiunse il Giordano e lo attraversò con i suoi 300 uomini. Erano stanchi per l'inseguimento. Egli si rivolse agli abitanti di Succot dicendo: «Date dei pani agli uomini che mi seguono, sono stanchi e io devo inseguire i re madianiti Zebac e Zalmunna». Ma i capi di Succot gli risposero: «Forse che Zebac e Zalmunna sono già nelle tue mani perché noi diamo da mangiare al tuo esercito?» Gedeone rispose: «Vuol dire che quando il Signore avrà dato in mia mano Zebac e Zalmunna, io dilanierò i vostri corpi con le spine del deserto e con i cardi». Di là Gedeone salì a Penuel, e anche agli abitanti di Penuel rivolse la stessa richiesta, ma essi gli risposero allo stesso modo in cui gli avevano risposto quelli di Succot. Anche agli abitanti di Penuel Gedeone rispose: «Quando tornerò sano e salvo, distruggerò questa rocca». Zebac e Zalmunna si trovavano a Carcor insieme alle loro truppe. Erano circa 15.000 uomini, tutto quello che restava del grande esercito degli orientali, perché i guerrieri caduti erano 120.000. Gedeone, salito per la via dei nomadi, a oriente di Nobach e di Jogbea, assalì di sorpresa i nemici. I re madianiti Zebac e Zalmunna fuggirono, ma Gedeone, inseguitili, li catturò entrambi, mettendo in fuga il loro esercito. Gedeone, figlio di Joas, tornò dalla guerra per la salita di Cheres. Catturato un giovane di Succot, lo sottopose a un interrogatorio e quello gli scrisse i nomi dei capi e degli anziani di Succot, 77 uomini. Gedeone si presentò quindi agli abitanti di Succot con queste parole: «Ecco Zebac e Zalmunna, per i quali mi avete deriso quando mi avete domandato se erano già nelle mie mani per dover dare da mangiare ai miei uomini stanchi. Fatti arrestare gli anziani della città e procuratisi spine del deserto e cardi, dilaniò con questi i corpi degli uomini di Succot. quindi distrusse la rocca di Penuel e uccise gli uomini della città. Poi Gedeone domandò a Zebach e a Zalmun: «Come erano gli uomini che avete ucciso sul Tabor?» Essi risposero: «Questi ti somigliavano, e tutti avevano l'aspetto di figli di re.» Gedeone disse: «Erano miei fratelli, figli di mia madre. Come è vero che Dio vive, se voi li aveste lasciati in vita, io non vi ucciderei.» Quindi disse a Jeter, suo primogenito: «Su, uccidili!» Ma il giovanetto non sguainò la spada perché aveva timore, essendo ancora molto giovane. Dissero allora a Zebach e Zalmunna: «Su, colpisci tu, perché la forza dell'uomo è pari alla sua età.» Allora Gedeone si mosse e uccise Zebach e Zalmunna. Poi prese le lunette che ornavano il collo dei loro cammelli. Allora gli israeliti dissero a Gedeone: «Sii nostro capo, tu, tuo figlio e i tuoi discendenti, perché ci hai salvato dai madianiti.» Gedeone rispose loro: «Io non sarò vostro capo, né lo sarà mio figlio. È il Signore il vostro capo.» Poi Gedeone aggiunse: «Voglio però una cosa, che ciascuno mi dia un anello tratto dalla parte di bottino che gli spetta.» I nemici, infatti, essendo ismaeliti, portavano anelli d'oro. Gli israeliti accettarono di buon grado. Disteso un mantello, vi gettarono ciascuno un anello tratto dalla propria parte di preda. Il peso degli anelli d'oro che Gedeone aveva richiesto fu di 1700 sicli d'oro, senza contare le lunette, le pietre preziose e le vesti di porpora portate dai re madianiti, e senza contare i collari che i loro cammelli avevano al collo. Con questo oro Gedeone fece un efod che pose in Ofra, sua città. Tutto Israele si prostrò in Ofra davanti a quell'efod, che divenne così per Gedeone e per la sua casa motivo di colpa e di rovina. I madianiti furono umiliati di fronte agli israeliti e non alzarono più la testa. Al tempo di Gedeone la regione ebbe pace per 40 anni. Jerubbaal, figlio di Joas, tornò a dimorare a casa sua. Ebbe 70 figli usciti dalle sue viscere, perché aveva molte mogli. Inoltre ebbe un figlio anche da una concubina che stava a Sichem, e gli pose nome Abimelech. Gedeone, figlio di Joas, morì in serena vecchiaia e fu sepolto nella tomba di suo padre Joas, in Ofra degli Abiezeriti. Dopo la morte di Gedeone, gli israeliti tornarono a prostituirsi ai Baal e fecero loro dio Baal Berit. Gli israeliti si dimenticarono del loro dio, il Signore, che li aveva liberati dalle mani di tutti i nemici che li circondavano, e non serbarono alcuna gratitudine alla casa di Jerubbaal, cioè di Gedeone, che aveva fatto tanto bene a Israele.
Una riflessione del rabbino Giuseppe Laras.
Gedeone, alla vigilia della battaglia contro i Midianiti, si sente dire da Dio che gli uomini che sono con lui sono troppo numerosi. La cosa risulterebbe negativa perché indurrebbe il popolo, in caso di vittoria, ad attribuire al proprio valore e alla propria potenza il successo, misconoscendo in ciò la mano di Dio. Dopo aver indotto i più timorosi a tornarsene a casa, gli uomini che erano rimasti con Gedeone erano tuttavia ancora troppo numerosi, 10.000. E allora Dio gli ordina di procedere ad un'ulteriore selezione, facendoli scendere presso un torrente. «Quello di cui dirò verrà con te, verrà con te. Quello di cui dirò non verrà con te, non verrà con te.» Giunti che furono al corso d'acqua, alcuni raccolsero l'acqua nelle mani e ne bevvero. Altri si inginocchiarono bevendo direttamente l'acqua. Coloro che bevvero dalle mani leccando l'acqua furono in numero di 300. Tutti gli altri si inginocchiarono per bere. Solo i primi furono giudicati degni e idonei a condurre la battaglia che finì vittoriosamente. Orbene, il senso di quella prova è trasparente. Solo i giusti, coloro che erano rimasti immuni dall'idolatria, il gesto di inginocchiarsi per bere tradiva la loro abitudine a inginocchiarsi al Baal e ad altre divinità. Solo essi potevano portare a termine vittoriosamente quella battaglia che richiedeva evidentemente più che valore fisico, impegno e consapevolezza spirituale. A proposito del gesto dell'inginocchiarsi, un'interpretazione midrashica riportata da un commentatore medioevale, David Kimchi, afferma che ai tempi di Gedeone, fra i vari atti idolatrici, c'era quello di adorare la propria immagine riflessa. E il gesto di inginocchiarsi sull'acqua, in realtà, avrebbe avuto proprio lo scopo di riprodurre la propria immagine per adorarla.
Abbiamo trasmesso la 48esima puntata de La Bibbia, esegesi biblica di Gianfranco Ravasi, lettura di Franco Graziosi. Da La Bibbia di Famiglia Cristiana, nuovissima versione dai testi originali. È intervenuto il rabbino Giuseppe Laras. Consulente musicale Nicola Pedone. Realizzazione tecnica Bianca Maria Bezzeccheri. Coordinamento Carla Maria Mastrangelo.